Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Guardo il sole che sbuca dentro a sta cella, se imbuca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
E allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa, questa è La Conta, trasmissione contro il carcere, che viene onda appunto tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 e difatti sono esattamente adesso le 15 e 3 minuti primi. E dunque, chi ci ascolta da questa frequenza, chi ci ascolta dentro questo orario, questa fascia oraria, chi ascolta le trasmissioni contro il carcere, saprà che noi parliamo spesso appunto del carcere italiano, delle sue brutture, delle sue nefandezze, delle maltrattamenti, vere e proprie torture, che insomma non è una novità. E a volte diamo anche uno sguardo fuori dall'Italia, perché le carceri buone non esistono, no? Diceva qualcuno, carcere migliore che c'è è quello raso al suolo, che non c'è, e in realtà appunto come abbiamo detto però più volte, non è un problema di muri, perché il carcere è un fatto culturale, è un meccanismo della punizione che dobbiamo espellere da noi e dall'intera società. Però diceva appunto, abbiamo guardato spesso la situazione delle altre carceri confrontando eccetera, però ovviamente non è centrale il fatto di guardare la situazione delle altre carceri. È vero che però i paesi con cui l'Italia tratta i migliori affari dovrebbero essere, soprattutto dai giornali, dai media centrali, importanti, essere così guardati con un po' più d'attenzione. Ed è il caso appunto delle carceri egiziane, soprattutto della repressione egiziana, delle forze dell'ordine, delle diverse, sono perlomeno tre le forze dell'ordine egiziane che lavorano in maniera anche relativamente autonoma una dall'altra, una della polizia, una dell'esercito e una è una sorta di servizi segreti che dipende direttamente dal primo ministro. E dunque, che cosa noi abbiamo sempre detto, quando ci siamo qualche volta così soffermate sulle carceri egiziane, abbiamo sempre detto che la situazione lì è drammatica, soprattutto nei passaggi che ha avuto in quest'ultimo quinquennio. Le carceri di Mubarak, al tempo di Mubarak in Egitto, erano tremende, c'era tantissima gente dentro, maltrattamenti, soprusi, vere e proprie torture. Poi c'è stato il movimento chiamato la primavera egiziana, così, e anche lì una feroce repressione si è scatenata contro quel movimento, quei giovani, quelle ragazze, quei ragazzi. Un po' una repressione è talmente forte che ha messo in crisi lo stesso Mubarak, che difatti si è dovuto dimettere, cioè il paese in qualche modo ha reagito a quella violenza repressiva e il Mubarak si è dovuto dimettere. Si è andata a elezioni, hanno vinto i Fratelli Musulmani, Morsi, questo leader dei Fratelli Musulmani, che aveva l'idea malsana di cominciare a produrre una serie di islamizzazioni della società egiziana, una serie di regole forzate, tra l'altro, che non entravano dentro la logica della realtà egiziana. Bene, anzi male. Questo fatto ha messo in difficoltà gran parte della popolazione egiziana, che ha reagito e sono riprese le manifestazioni. Chi però ha colto questo malessere popolare molto diffuso, questi conflitti eccetera, è stato di nuovo l'esercito. L'esercito, che era quello che comandava ai tempi di Mubarak e che si era dovuto mettere defilato perché appunto le critiche internazionali e anche interne avevano detto adesso stai un po' buonino, mettiti da parte. Si è sentito quasi come di nuovo, come dire, rigalvanizzato a riprendere in mano le redini del paese. Ovviamente potevano esserci tantissime altre soluzioni, però i punti di forza erano quelli: l'esercito, le banche come in ogni paese, le forze politiche centrali. E le forze politiche erano queste sostanzialmente: uno, i Fratelli Musulmani, che però erano diventati invisi a gran parte del paese per le loro scelte radicali che volevano imporre, volevano introdurre la Sharia eccetera, e dall'altra parte appunto le forze liberali abbastanza così imbelli, il movimento, quello che aveva riempito Piazza Tahrir e le altre piazze durante la cosiddetta primavera araba, e non aveva ancora una forza in grado di imporre un regime, un sistema politico, un quadro politico del paese. Insomma, l'esercito ha ripreso in mano la faccenda facendo un colpo di Stato, sapendo che andava incontro in qualche modo al beneplacito di gran parte della popolazione. Ha messo via i Fratelli Musulmani e ha ripreso il potere, e l'ha ripreso però col vecchio sistema, anzi alcuni dicono in maniera ancora più grave, più pesante di come era ai tempi di Mubarak. E lì arriviamo al problema delle carceri. Le carceri a quel punto sono diventate un luogo orrendo, veramente orrendo, ancora torture e sempre di più maltrattamenti, soprusi, insomma un sistema spaventoso. Tutto questo però è stato gagliardamente ignorato dai media italiani, e non solo italiani, europei. Perché? Perché l'Egitto è un grosso partner commerciale, economico e industriale dei paesi europei. L'Italia è il primo partner economico dell'Egitto, ma anche gli altri paesi, Francia, Germania eccetera, e quindi hanno chiuso un occhio addirittura tutti e due, e hanno lasciato fare il bello. Le cose sono, le persone, i ragazzi e le ragazze massacrate in queste carceri sono state una cosa spaventosa, dei numeri che adesso vi leggeremo, veramente spaventosi. La cosa è venuta fuori quando l'operare della repressione violenta, brutale, criminale di queste forze di polizia egiziane hanno massacrato, torturato Giulio Regeni. E questo ragazzo italiano, questo ricercatore italiano, a quel punto la situazione è diventata insostenibile. Non si è potuto più tenere il velo silenzioso sopra la situazione delle carceri italiane e si è partiti. Ed è ripresa la cosa. Ed è venuta fuori una un quadro della situazione delle carceri egiziane e dell'operare della polizia egiziana veramente ma che quasi fa, fa ombra, diciamo, a regimi come quello di Pinochet in Cile, cioè regimi dittatoriali che hanno governato con lo scudiscio, con la violenza e con la tortura. Il problema però a questo punto ce lo dobbiamo domandare, ce lo dobbiamo chiedere, insomma, se non fosse, e sarebbe stato bene per lui e per tutti noi, se Giulio non fosse stato ammazzato in quel modo brutale e criminale dalla polizia egiziana, dai servizi segreti, insomma, non sappiamo quale delle tre forze di polizia ha infierito su di lui, però se non fa, è chiaro che il silenzio sulla realtà delle carceri e della repressione egiziana sarebbe continuato. Adesso abbiamo avuto il presidente del Consiglio italiano, il signor Renzi, che ha detto, l'avete sentito, l'ha detto qualche giorno, ieri e l'altro ieri mi pare, poi le televisioni di Stato ripetono in continuazione i suoi comizi, i comizi di Renzi, e ha detto continuamente, noi esaltiamo l'Egitto perché è un baluardo contro l'espansione dell'ISIS, pure questa cosa, vabbè, comunque, ed è anche, quindi è una difesa dell'Occidente, è un grosso partner commerciale nostro, vogliamo bene tutto il bene di questo mondo, però vogliamo che ci dia i responsabili della morte di Giulio Regeni. Questo ha detto il nostro premier. Come a dire che siamo disposti a coprirvi ancora tutte le schifezze che fate nei confronti dei ragazzi e delle ragazze egiziane, purché ci date i responsabili di questa morte. Così noi facciamo vedere al nostro popolo che siamo rispettati all'estero e quindi mettiamo tutto a tacere. Ecco, questa cosa, come definirla se non una omertà abbastanza schifosa? E questa però è la situazione che abbiamo di fronte. E allora vediamoli questi dati. Dunque, secondo Human Rights Watch, che è quell'organizzazione internazionale di difesa dei diritti umani, ha definito l'attuale regime di Al-Sisi, il generale che diciamo ha il ruolo di primo ministro, quello che ha guidato il colpo di stato contro i fratelli musulmani e che ha preso il potere e che appunto guida l'esecutivo, cioè il governo, e quindi anche la polizia e l'esercito dell'Egitto. A Human Rights Watch ha definito l'attuale regime di Al-Sisi il più repressivo della storia egiziana. Pesante dire una cosa del genere, però questo ha detto. Più violento del precedente trentennio di Mubarak, nonostante già allora, nel 2011, quando c'era ancora Mubarak, Human Rights Watch parlasse delle endemicità delle torture, cioè le torture erano un fatto endemico, continuo, permanente, delle carceri e nei commissariati egiziani. Il presidente Al-Sisi è salito al potere nel luglio del 2013, appunto col colpo di Stato, era ministro della difesa e depose il presidente Mohamed Morsi, quel leader dei fratelli musulmani, che era stato eletto l'anno prima. E questo è uno dei problemi. I numeri, allora alcuni numeri, da gennaio è stata confermata la morte per 247 persone condannate a morte e eseguite, ed è stata richiesta per altre 1247 persone. Guardate che numeri spaventosi, veramente spaventosi. Giornali dopo questa vicenda di Regeni, e però anche qualcuno continuava a parlarne, le carceri egiziane sono un inferno ed è questo anche l'inchiesta di Amnesty International. Nell'anno scorso, l'ultimo anno, il 2015, sono state arrestate 16.000 persone e 80 sono decedute mentre si trovavano in carcere. Questi numeri spaventosi. Poi alcuni interrogatori che ha fatto sempre Human Rights Watch ai parenti dei detenuti. Allora dice questa, la moglie di un detenuto dice è stato tenuto fuori al freddo per ore e ore, cioè non in cella ma all'aria, con le mani legate dietro la schiena durante l'inverno, mentre alcuni gli buttavano acqua addosso. Queste sono vere e proprie torture. Altri hanno sentito anche gli avvocati. Ovviamente è molto difficile anche per i cronisti, come avete visto, muoversi in questo reticolo di omertà, in parte paure, perché appunto, come è successo a Regeni, se tu ti allarghi un po' a denunciare quello che succede lì, in realtà poi rischi appunto la morte, comunque di stare entrare nel mirino di queste forze. Il problema qual è? Il problema non è tanto che adesso l'Egitto o le carceri egiziane, la repressione egiziana è diventata una dei luoghi più infernali del mondo. Sono tantissimi luoghi infernali, le carceri, la repressione, sono tantissime, però il problema è nostro di questo paese Italia e del consenso che tutti noi, tutte le brave persone per bene eccetera, danno a questo governo, che il governo che l'ha detto, il governo questo qui di attuale che guida questo paese, ma anche l'opposizione, non c'è differenza alcuna, tutto il blocco parlamentare di destra e di sinistra, se di sinistra si vuol chiamare quello che governa, cioè tutto il blocco parlamentare che attualmente guida questo paese e anche quello prima ovviamente, ritiene che l'Egitto sia il nostro principale alleato e il nostro principale partner economico. Quello che sia il principale partner economico e commerciale è un dato di fatto, perché emerge dai numeri. I numeri degli scambi economici e commerciali dicono che i rapporti tra Italia ed Egitto, l'esportazione che si fa dei prodotti italiani in Egitto, quindi poi rientrano soldi e questo fa gola agli imprenditori, che quindi si tappano il naso, le orecchie, gli occhi e tutto il resto per non guardare, gli interessa solo il profitto, è il nostro principale partner economico e commerciale. Questo è un dato di fatto, i numeri stanno lì a sostenerlo, ma lo è anche sul piano politico, perché l'ha detto appunto il primo ministro Renzi, dice l'Egitto è anche il nostro principale partner politico e geostrategico, perché è lì nella frontiera a Oriente e difende noi europei, noi occidentali, dalle eventuali aggressioni dell'ISIS, di questi tagliagole, perché stanno lì e l'Egitto li combatte l'esercito egiziano, così dice. Ora però è chiaro che non possiamo credo accettare che un tagliagola venga combattuto da un altro tagliagola, perché se no insomma, in fondo francamente ha poco senso continuare a campare. Il problema è che appunto possiamo continuare a concedere consenso a un governo che, tra tutte le altre nefandezze, che ne fa tante anche interne, però appunto ritiene maggior partner economico e maggior alleato un paese come l'Egitto, come non l'Egitto in generale, che è un paese meraviglioso, ma l'attuale regime, quindi l'attuale classe dirigente in Egitto, che pratica delle torture veramente spaventose e che appunto reprime la popolazione, tutti coloro e tutte coloro che vogliono in qualche modo riscattare, migliorare, ma procedere nell'avanzamento democratico, ma anche progressista del paese, ma anche diciamo di miglioramento delle condizioni materiali e politiche, può essere appunto il principale partner di questo dell'Italia? Questa è una domanda che credo che dovremmo tutti fare al partito del nostro primo ministro. She was born and raised in Okeechobee home. I love my woman and I tell the world I do. I love my woman and I tell the world I do. Oh Lord, I love my woman and tell the world I do. Boy, she's so good to me just like I do you. I woke up this morning, I found my baby gone.
Now I am ready to die, Lord, Lord. Now I am ready to die. die. And now I am ready to die, Lord, Lord. And now I am ready to die. Go ahead and die. Been this whole wide world around. I've been to the East River and I've been baptized. Now take me to my hanging ground, Lord, Lord. Take me to my hanging ground.
E allora. Interrompiamo questo, è finito questo pezzo, questo è Lee Belly, un grande bluesman, uno dei più grandi. E dunque, veniamo alle carceri italiane che non brillano di bellezza, come sapete, anzi i problemi, i drammi che stanno qui, li sappiamo. E allora, mentre dobbiamo così verificare ancora una volta, che visto che abbiamo parlato un attimo fa di torture, diffuse purtroppo in gran parte delle carceri del mondo, da parte di gran parte delle forze di polizia, della repressione dei vari stati, e beh, pure in Italia non si scherza, perché sappiamo le persone morte, Stefano Cucchi è uno, Bianzini è un altro, Aldo Brandi è un altro, e se facciamo l'elenco finiamo stasera, insomma non è uno scherzo. Eppure nonostante gli input, come dire, le sollecitazioni da parte della Corte Europea, che sollecita lo Stato italiano di introdurre nel sistema penale italiano il reato di tortura, la proposta fatta a suo tempo, quando appunto ci fu questa tirata d'orecchie da parte della Corte Europea, lo Stato italiano sta ancora in alto mare. Sta ancora in alto mare, nel senso, è stata fatta una prima proposta di legge sul reato di tortura, che riprendeva grosso modo quello che dice l'ONU, che il Trattato dei diritti umani, firmato pure dallo Stato italiano a suo tempo, e che però appunto l'Italia non ha mai trasformato in una legge inserita nel codice penale. Malissimo, però qualche anno fa, nel 2012, quando ci fu tutta quella serie di critiche e sanzioni nei confronti dello Stato italiano, una di queste riguardava la mancanza, quindi la omissione del dettato di quella dei diritti umani, cioè il fatto di aver sottoscritto il Trattato dei diritti umani e non aver predisposto un reato di tortura contro le forze dell'ordine, perché solo per loro e nei confronti loro questo reato. È stata fatta questa bozza di disegno di legge, poi come è andata alle Camere è stato subito modificato in peggio, nei passaggi tra Senato e Camere è stato peggiorato, quella praticamente è stato svuotato del suo significato, perché il reato di tortura, per come è scritto nella Convenzione dei diritti dell'uomo, firmata anche, ripetiamo, dallo Stato italiano, prevede che sia un reato esclusivamente rivolto alle forze dell'ordine, che hanno in consegna dei cittadini, delle persone, sono quelli loro che hanno in consegna delle persone e che devono trattare bene, altrimenti, bene, insomma, perlomeno non devono massacrarli né torturarli, altri non possono cadere sotto quel reato, perché nessun cittadino ha in consegna un altro cittadino, ovviamente, no? E per un cittadino che esercita violenza o malversazioni verso un altro cittadino c'è già il reato, quindi non è necessario che se ne produca un altro. E invece questo è esclusivamente contro le forze dell'ordine, è stato svuotato ed è stata tolta questa specificità. Inoltre è stata messa la necessità della reiterazione, cioè un atto di tortura soltanto non è sufficiente a condannare questo, gli atti di violenza e torture contro le persone devono essere ripetuti, solo così, no? È chiaro che questa cosa significa che quel progetto, quel disegno di legge modificato nei passaggi tra Camera e Senato, grazie alla pressione delle forze dell'ordine che non vogliono assolutamente questo reato, e che appunto questo codice del questo articolo del codice penale che venga inserito, non lo vogliono, e quindi hanno fatto pressione sulle forze politiche e questo disegno è stato veramente svilito, cambiato, svuotato, al punto che se dovesse essere approvato in realtà servirebbe ben poco, anzi a niente. Tuttavia, nonostante che appunto sia niente, nei vari passaggi tra Camera e Senato è rimasto in un cassetto e sta lì chiuso e nessuno ne parla più, quindi ecco un modo all'italiana di come si lavora. Eppure nelle carceri si continua a morire. Ecco qua, abbiamo questa settimana da Lecce un detenuto di 58 anni muore in cella, colpito probabilmente da infarto. Ora, è chiaro che l'infarto può prendere, si può star male. Il problema è che sempre in carcere, quando una persona si sente male, soprattutto se è nelle ore tarde, serali o addirittura di notte, ed è chiaro che spesso gli attacchi o comunque i peggioramenti della condizione avvengono giungono di notte, perché non c'è manco l'aiuto di altri compagni di cella. Bene, questa persona appunto spesso chiamano, sentendosi male, chiamano le guardie perché chiamino il dottore di guardia, che ovviamente non viene, e quindi spesso muore sempre per mancata assistenza. Così è successo a quest'uomo di 58 anni nel carcere di Lecce, Borgo San Nicola a Lecce. Questa è tristissima questa storia, però così. Poi c'è stato un altro tentativo di suicidio, quindi come vedete anche i tentativi di suicidi in parte riusciti e per fortuna in parte no. Questa volta non è riuscito, il carcere è quello di Ferrara, il detenuto aveva 45 anni, ha tentato di impiccarsi in carcere, per fortuna è stato salvato perché altri se ne sono accorti, e questo è un altro problema. Ma veniamo all'elemento che abbiamo affrontato qualche tempo fa, è quello, ricordate, degli stati generali per l'esecuzione penale, cioè di questa ventilata proposta riforma del sistema di esecuzione penale, quindi del carcere, che oggi è ancora in gran parte incentrato sul carcere. L'esecuzione penale si intende il periodo che uno trascorre per gli anni, mesi e giorni che la condanna ha deciso che tu devi essere appunto punito. La pena, l'andamento della pena, l'esecuzione penale, l'esecuzione della pena, questo vuol dire. Esecuzione penale vuol dire appunto il periodo in cui tu condannato trascorrerai per tutto quel periodo della pena. Sei condannato a 4 anni, quei 4 anni come li trascorrerai? E questo apre tutta una casistica. In gran parte, come abbiamo sempre detto, da tutto il Novecento prevalentemente il sistema di esecuzione penale si è centrato sul carcere. Anche prima il carcere ha compreso tutti i vari sistemi di esecuzione penale, che erano tanti, sono ancora tanti nominalmente, però prevalentemente tutto carcere. Adesso questa cosa sta cambiando, perlomeno il tentativo dei governi, perlomeno quelli occidentali, ma anche altri, è di cambiare un po'. Per il motivo principale, perché il carcere costa troppo. Più si mette gente dentro e più costa, e i sistemi, siccome appunto i bilanci degli stati sono un po' in rosso, ossia in deficit, è chiaro che cercano di risparmiare anche sul carcere. Ma poi c'è un altro problema molto più utile per loro, per i sistemi di governo e per i regimi, anche per quelli democratici, cioè il modo per controllare la conflittualità sociale e anche il disordine sociale. Queste due categorie, conflitto sociale e disordine sociale, stanno a significare le due aree che per comodità teniamo separate, ma spesso si intrecciano, con cui dei gruppi di persone trasgrediscono la legge. Se lo fanno per procacciarsi qualcosa da mettersi in tasca, si chiama appunto, volgarmente si dice, reato comune, ed è catalogato sotto la categoria di disordine sociale, cioè quelli che trasgredono la legge, fanno furti, rapine, spaccio di stupefacenti o scippi o altre cose, e lo fanno per propri interessi, si chiama il disordine sociale. La trasgressione della legge è chiamata disordine sociale, perché secondo il loro modo di pensare, loro dei dirigenti, dei poteri forti di queste società, l'ordine sociale dovrebbe permettere che tutti rispettino la legge, cosa ovviamente che non può essere. Invece il conflitto sociale è quello, è sempre una violazione della legge, fatta da persone che si organizzano per modificare alcune situazioni economiche, sociali, che non permettono di vivere alle persone. Facciamo il caso più eclatante, conosciuto da tutti, perché in questo paese, in questa città, è vecchio da più di un secolo: le occupazioni delle case, no? Nelle grandi città italiane, Roma, Milano, Napoli, Palermo, ma anche Torino, Firenze pure, Bologna, insomma, in gran parte delle città, facciamo l'elenco, il problema c'è il problema delle cosiddette emergenza abitativa, cioè non ci sono case popolari per le persone poco abbienti che hanno pochi soldi. Gli affitti sono altissimi, e quindi le persone poco abbienti che hanno pochi soldi in tasca, sia perché per esempio sono disoccupate o hanno perso il lavoro o vengono pagate poco, per una serie di motivi non possono permettersi l'affitto. E non c'è una politica in Italia di case popolari, di edilizia popolare. L'Italia è il paese più basso in Europa di quantità di edilizia, di costruzioni in edilizia popolare. L'edilizia popolare sono quelle case che costruisce il pubblico, cioè quindi lo Stato, e che mette in diciamo tra le persone che hanno bisogno, appunto, che non possono permettersi di pagare l'affitto di mercato, e che vengono, appunto, perché ci hanno disagiate condizioni, viene fatta una graduatoria tra queste persone e gli vengono assegnate le cosiddette case popolari a un affitto, appunto, popolare. E c'è in tutta, voi considerate che in alcuni paesi europei del nord Europa l'edilizia popolare ammonta al 30-40%, quindi una grossa fetta di edilizia ed è fatta per questo motivo, quindi vengono fatte poi le graduatorie e le persone vanno dentro e pagano un affitto che si possono permettere. In Italia no, è praticamente scomparsa la quantità di edilizia popolare, è ridotta a 1-2-3%, cioè praticamente inesistente, perché quel po' che c'era è stata occupata, stanno dentro le persone, quindi non ci stanno alloggi da distribuire a chi ne ha bisogno, a chi non ce la fa a pagare l'affitto. E questa si chiama emergenza abitativa, ed è molto forte, ma non da oggi, da tantissimi anni, e non è mai stata messa, cioè vabbè, l'Italia lo sappiamo tutti, emana i palazzinari, è il paese della speculazione edilizia, del mattone, come si dice, e i palazzinari fanno il bello e il cattivo tempo, quindi controllano anche l'operare delle forze di governo, diciamo, dei parlamentari. Bene, anzi male, malissimo. A questo punto la gente che non ha casa, che cosa, come risponde? Occupa le case, ma da sempre, appunto, dall'immediato dopoguerra, se vogliamo partire ad esempio dal secondo dopoguerra, dal 46, un po' di case erano state distrutte dai bombardamenti della guerra, e la gente all'inizio era scappata dalla città perché era il posto più pericoloso a starci, perché passavano eserciti in combattimento uno con l'altro, gli aerei bombardavano, quindi molta gente era scappata. Finita la guerra, 46-47, molti tornano in città, molte case sono distrutte, si crea una grossa pressione di richiesta, una grossa richiesta di alloggi. Gli alloggi sono scarsi, gli affitti vanno subito alle stelle, i privati mettono gli affitti alle stelle, a questo punto la gente occupa le case, e quindi inizia quel percorso che è ancora in corso, scusate il bisticcio, però l'occupazione delle case è stata una consuetudine del proletariato romano, ma non solo romano, è napoletano, di tutte le grandi città italiane. Ora, occupare una casa, secondo loro, secondo i potenti, è un reato, è una violazione delle regole di questa società, perché uno dovrebbe fare la domanda all'istituzione pubblica, loro ti mettono in graduatoria e poi ti danno casa. ma qui se fai una cosa del genere passano 10, 20, 30 anni e casa non ce l'hai, quindi in attesa che fai? Dormi sotto i ponti? E allora è chiaro che si occupa casa. Bene, però quell'occupare casa, l'organizzarsi, si organizzano in comitati di occupazione delle case e occupano collettivamente la casa gestendola, casa che è grossi edifici che poi fanno diventare alloggiativi, strutture alloggiative, che gestiscono in una maniera democratica, cioè si crea l'assemblea di occupazione, il dibattito, si ripartiscono le spese, si ripartiscono pure i benefici, cioè i metri quadrati che ci stanno, insomma si fanno delle cose molto interessanti. Ecco, quello è il conflitto sociale. Se invece uno occupa una casa per conto suo è un cosiddetto reato comune. Le differenze sono queste, cioè perché? Perché il conflitto sociale vuole, fa delle violazioni di legge, ma perché vuole cambiare quell'andazzo, quell'andamento, vuole appunto che si faccia l'edilizia popolare, che finisca la dittatura della proprietà della casa, cioè che ci siano i proprietari di case che chiedono affitti stellari, che fanno i soldi. Voi pensate, cioè, sembra una cosa assurda, però a Roma, qui, ma nei quartieri popolari, non dico al centro, se tu prendi una casa di due stanze, niente di che, niente di meno, senza terrazza, è una casa normale, due stanze, in alcune rischi di pagare l'affitto libero di mercato è intorno ai 1000 euro, esattamente quanto è il salario che prendi se fai un lavoro quello che trovi oggi, no? Ecco, quindi vi immaginate che se uno va, trova un lavoro, 1000-1100 euro, non è che di più ti danno, prendi, e poi prendi casa e ne paghi 900-1000, cioè vi rendete voi conto che è impossibile campare così, ma non se ne rende conto pure quel gattino che è passato adesso per strada, cioè non è che ci vuole un genio. Ecco, questo è l'andamento, e quindi è chiaro che la gente si organizza per occupare le case. Questo per dire, ecco, questi sono i due, conflitto sociale e disordine sociale. Bene, questa cosa viene punita in Italia, perché appunto dice sono violazioni di legge. Come viene punita? Fino adesso, fino a poco tempo fa, in genere col carcere. Denuncia, processo, carcere, a volte carcere prima, carcere dopo, eccetera, eccetera. Con pena reclusiva, cioè pena da trascorrere in carcere, periodo di esecuzione pena da trascorrere in carcere. Questa cosa, ho detto, sta cambiando molto lentamente, perché le esigenze spingono il potere a cambiare strada. Uno, perché abbiamo detto costa troppo il carcere. Due, perché portare, cioè mettere una persona in carcere, secondo la vecchia idea, nel 600 è nata questa idea, non ieri, nell'altro ieri, nel 1600 è nata questa idea del carcere. Se noi mettiamo in galera chi trasgredisce la legge, esercitiamo deterrenza, cioè mettiamo paura a quelli che vorrebbero trasgredire la legge da una parte, e dall'altra controlliamo questa persona, perché stando là dentro non può più fare quello che faceva prima. E ha funzionato così il carcere. Adesso però non serve, perché sia il disordine sociale, cioè sia i gruppi di ragazzi, ragazze meno giovani, più giovani, che fanno i furti, perché per esempio sono scesi i dati, i furti sono in incremento, le altre violazioni di legge sono in grossa diminuzione, soprattutto quelle contro la persona, mentre invece i furti sono in aumento. Questo dice chiaramente che è la difficoltà materiale di vita che induce le persone a trasgredire la legge. Bene, i furti sono in aumento. E allora si vuole, però hanno capito, ci hanno messo un sacco di tempo, in realtà l'avevano capito anche da tempo, però poi vedremo perché poi non si è attuata questa cosa. Capiscono che sia il disordine sociale, cioè le bande che organizzano i furti, le rapine, eccetera, si organizzano sul territorio, ma sia anche il conflitto sociale si organizza sul territorio. Per organizzare un'occupazione di case, fare una lotta per occupare case e gestirla in maniera diversa dal semplicemente avere un tetto sulla testa, ma organizzare un movimento politico di trasformazione sociale, bene, si organizza sul territorio, si fanno le assemblee, si raccolgono le firme, si comincia a discutere che cos'è un'occupazione delle case, a che cosa deve tendere, qual è l'obiettivo che ci poniamo, quello a breve termine e quello a lungo termine, cioè di trasformazione del rapporto tra persona che abita un territorio e territorio stesso, cioè l'abitazione significa anche gestire il territorio, cioè tutto un complesso di cose, e tutte queste cose però nascono nel territorio. Allora hanno pensato che portare il controllo nel territorio è molto meglio, cioè portare il controllo penale dal carcere al territorio per loro è molto meglio. Certo, bisogna anche saperlo fare, entrare nei quartieri popolari dove appunto si fanno queste attività, per loro, intendo per le guardie, non è molto facile, però in altri posti ci sono riusciti e quindi con un po' di addestramento poi ci entrano già, però fare un lavoro di controllo di quella che è l'attività sociale, sia per che produce il disordine sociale sia che produca il conflitto, è un fatto nuovo e che va addestrato. Però questo è il cambiamento che stanno facendo, l'abbiamo già spiegato più volte, l'andazzo è questo. Certo, ci stanno tante forze che scusate, remano contro, cioè chi dice galera galera perché sa che se dicendo galera porta voti. Nei periodi elettorali, se una forza politica dice mandiamo tutti in galera e buttiamo la chiave, prende un po' di voti in più, perché la gente è stata abituata a pensare in maniera sbagliata, però è stata abituata a pensare che se le galere sono piene di gente, i suoi poteri, ma anche parlo del motorino, del lenzuolo steso, sono più al sicuro. Ovviamente non è così, anche questo è smentito dai dati, non è vero. Più c'è galera, non è vero che più metti gente in galera e maggiormente diminuiscono i reati, non è assolutamente vero, è un modo di dire che però a forza di batterlo sui media la gente ci ha creduto e va bene, anzi, e questo è lo stato dell'arte. A questo punto appunto il ministro Orlando, Andrea Orlando, ha fatto questi, l'altro anno ha lanciato questi 18 tavoli che ridiscutessero l'esecuzione penale esterna su ogni aspetto. Già abbiamo cominciato a vederli la volta scorsa, i vari aspetti, no? Responsabilità del detenuto, quindi portarlo fuori, eccetera, eccetera. Una serie di questioni. Anche come stare in carcere in maniera più aperta, più diversa, eccetera. Perché poi partivano tutti dal fatto che le persone che vanno in carcere in Italia, ma anche in Inghilterra, ormai un po' dappertutto è venuto fuori, le persone che vanno in galera a qualunque titolo, furto, rapina, eccetera, vanno in carcere e poi escono a fine pena, quando escono tornano a fare quel che facevano prima. La cosiddetta recidiva, cioè l'ex detenuto che torna a fare quello per il quale è finito in galera, è altissima, è oltre il 70%, 70, 72, 74% in tutta Europa, perlomeno nei paesi grossi, Italia, Germania, Inghilterra, molto più alto, Francia, Spagna, eccetera. Quindi non è quella la soluzione. Ma non perché vogliono far diventare tutti i santarelli, perché vogliono rallentare il processo. Quindi hanno pensato che se portano il controllo sul territorio, in qualche modo rallentano l'andamento dei processi, dei reati.
Ask your mother for you. She told me that you was too young. I wish the Lord that I never seen your face. I'm sorry you ever was born. Irene, good night. You in my dream. Sometimes Sal lives in a country. Sometimes I live in town. Sometimes I have the great notion to jump into the river and drown. Irene, good night. Good night, Irene, good night, Irene, I get you in my dream. Stop rambling and stop gambling, quit staying out late at night. Go home to your wife and your family. About a fireside bright. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene.
good night, Doreen. I guess you in my dream.
Hello, Doreen, God knows I do.
Love a jealous tear runs dry. If Doreen turns her back on me, I'm gonna take morphine and die.
Allora, ecco, abbiamo iniziato questo discorso perché la stampa è piena, in questa settimana è stata piena di analisi fatte per lo più un po' a vanvera, però siccome sono usciti i dati della quantità di violazioni di legge fatte nello scorso anno, nel 2015 e nel 2014, i giornali l'hanno impiede, c'è la graduatoria per città, dove le città dove ci stanno più furti, quelli meno furti, tutte queste cose qua. Di poco interesse, francamente, non è che se facciamo la graduatoria. Quello che invece, il dato centrale è che quello che abbiamo già detto, perché questo dato è venuto fuori a gennaio, quando ci sono state l'inaugurazione dell'anno giudiziario, i procuratori della Repubblica di ogni regione e poi quello generale hanno detto i dati dei reati. E veniva fuori questo dato abbastanza interessante a livello generale, che i reati contro la persona sono in netto diminuzione, ormai c'è un trend in diminuzione molto forte da diversi anni a questa parte. L'unica eccezione a questa riduzione dei reati contro la persona sono le violenze contro le donne, che invece sono in aumento. Quindi tutti i reati contro la persona, tentati omicidi, aggressioni, omicidi eccetera, sono in netta diminuzione. L'unico dato che invece verifica un aumento, e questo è non preoccupante ma di più, è estremamente preoccupante, sono i reati contro le donne. La violenza contro le donne è in aumento, e questo pure la dice tutta su un malessere spaventoso che colpisce anche, come dire, la cultura delle persone, il fatto è come l'aumento del razzismo, cioè il fatto di cercare un capro espiatorio, in quel caso la donna è l'elemento tipico per avere la funzione di capro espiatorio, cioè sei responsabile del mio malessere, oppure appunto l'immigrato, oppure il rom, oppure il e così via. Questa è un andazzo non di un malessere materiale, ma soprattutto di una devastazione mentale, culturale, la incapacità di affrontare i problemi. Comunque i reati contro la persona in generale, vediamo, sono in diminuzione, molto in diminuzione. Le rapine stanziano, sono quelle, e invece sono in aumento i furti, quelli piccoli, i furti al supermercato, per esempio, sono in crescita spaventosa. Ma ragionando un attimo, tutti capiscono che il furto al supermercato non lo fa un'organizzazione criminale, una malavita organizzata per tirar fuori chissà che, lo fa quello che c'ha fame. Se va a rubare una busta di fetta di prosciutto, un pezzo di pane e mangia, o almeno spera, almeno dice per oggi mangio. Chiaro, no? I furti al supermercato, e quelli dilagano, i furti al supermercato sono in grosso aumento, nonostante che i supermercati mettono le guardie interne, hanno le telecamere eccetera, però i dati appunto, e molti di questi vengono scoperti, però così come anche i vari furti che avvengono dappertutto. Quindi il furto è in grosso aumento, è il dato più forte, molto più dello spaccio di stupefacenti, è in sviluppo il coso. Ma la cosa clamorosa e qui molti hanno visto che di fronte a questo dato, che ormai è in movimento da parecchio tempo, c'è il tentativo da parte del governo, del Parlamento, diciamo soprattutto del legiferatore, di aumentare le pene. Voi pensate che il furto in appartamenti, che pure questo ha avuto degli incrementi negli ultimi anni, è arrivato fino a 10 anni. Cioè, che è abbastanza spaventoso, perché nel codice penale italiano un tentato stupro, una violenza contro le donne che arriva appunto fino allo stupro, che è una cosa abominevole, è punita come lo stesso 10 anni, come un furto in appartamenti. E questa cosa la dice tutta della assenza completa di una, come dire, anche una addirittura morale, etica di un paese come l'Italia. Vabbè, e quindi però ci stiamo pure noi dentro questo discorso. Quelli legiferano, il Parlamento fa le leggi, legifera a nome nostro, il magistrato condanna ad andare la gente in galera a nome nostro, non a nome di altri, quindi non facciamo, non ci tiriamo fuori, noi non siamo innocenti, come diceva quella canzone di Andrea, qui nessuno è innocente. E nei assolti siamo tutti responsabili. E dice: ma che facciamo noi? E ha voglia, dice, possono fare di cose. La storia dell'umanità insegna che la popolazione bassa può fare tantissime cose per cambiare gli andazzi del governo. Basta organizzarsi e darsi da fare e mettere i piedi in cammino. Ecco, quindi però la cosa che valutano alcuni giornali, anche uno come il Sole 24 Ore, che pure non è un giornale di estremista, di sinistra, né sovversivo, dice: ma che senso ha che qui continuano ad aumentare le pene per, per i furti, appunto, che sono in aumento, quando abbiamo visto che l'aumento delle condanne, delle pene per furto, non cambia l'andazzo. L'andazzo dei furti è dovuto al fatto all'andazzo della questione della situazione economica, quindi non ha senso, casomai bisognerebbe trovare un'altra strada. E allora il ministro Orlando, appunto, a conclusione degli stati generali, dei 18 stati generali, ha detto: bene, ad aprile si concluderà il lavoro, diciamo, delle stesure delle varie schede analitiche, è già stato fatto dai circa 200 esperti chiamati a questi 18 tavoli. Adesso dovranno fare la sintesi e far emergere da quel lavoro le bozze di proposte di riforme da applicare. E questo è quello che staranno facendo. Ebbene, Orlando ci promette ad aprile, quindi mancano due mesi, ci sarà questa conclusione effettiva, ossia verranno fuori i punti centrali che secondo loro sono emersi da questi 18 stati generali. Alcuni riguardano, appunto, c'è quello sull'affettività, che già ha prodotto quel disegno di legge che sta così, sta barcamenandosi, sta tra Camera e Senato, per fare i colloqui affettivi in carcere, cioè i colloqui, come si dice, la camera dell'amore, insomma, quella cosa lì. Altri parlano, appunto, del lavoro in carcere, altri parlano dello studio in carcere, altri parlano dell'addestramento, una serie di questioni, ma soprattutto molti parlano dell'avvio, incremento delle misure alternative, che sono quelle esecuzioni di pena che si fa non in carcere ma fuori, quello che diciamo, riportare il controllo nel territorio, quindi fare il controllo penale non dentro al carcere ma sul territorio, sviluppando ovviamente il controllo poliziesco dei vari territori. E questo è un problema che ci troveremo, piaccia o non piaccia, sul gruppo. Certo, se noi il carcere si riduce di persone, se la gente c'è al carcere, siamo contenti, festeggiamo e brindiamo tutti i giorni, però non è che il mondo voglio dire, sapete che poi la repressione continua ad operare, evidentemente a volte opera, appunto, come in Egitto abbiamo visto all'inizio della missione, con le torture, i massacri, i carri armati, a volte perché deve schiacciare un movimento, a volte opera per ringlobare un movimento, cioè levare le punte estreme, ma nemmeno tanto, ma inserirlo dentro le relazioni vincenti, cioè sono quelle che dicono: sì, il conflitto si può fare, ma secondo le regole del mantenimento dell'ordine socio-economico esistente, cioè vogliono condurre con questa pressione territoriale il movimento, o comunque il conflitto esistente, a continuare a vivere, produrre anche conflitto, tensioni, quello che c'è, però all'interno di un quadro di mantenimento dell'ordine interno. Non vogliono che ci siano modifiche della situazione, appunto, dell'ordine interno, dell'ordine economico, dell'ordine capitalistico. Questo è il qua, questa è la tendenza. Vedremo, appunto, mo' aprile, ma intanto continueremo da qui ad aprile ad analizzare ciò che hanno prodotto questi 18 tavoli e apriremo una discussione su queste cose e vedremo dove vogliono andare a parare.
In the morning, talk all night long. You talk about people that don't, that you don't know. You talk too much, baby. You talk too much, baby. You talk too much, mama.
mama, you talk to that mama. Mama, you talk to me. Mama, 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 you talk too much. Mama, 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 you talk too much. You talk too much, mama. You yak, yak, yak. Yak, yak. All the time. You yak your mouth. Your big mouth will run you, woman. Your big mouth will run you, woman. Yak, 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 all the time. Talk about people that you just don't know. Yak, 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 all the time.
Bene, allora sono le 16, termina qui la trasmissione di oggi. L'appuntamento è per mercoledì.